Uno dei vizi della moderna intelligenza artificiale, della sua divulgazione, di quello che accade, diciamo, nel background, del mormorio, del vocio di tutti quelli che parlano delle nuove tecniche, dei nuovi modelli che escono, è di non soffermarsi a volte nei concetti di base che diamo per digeriti, per assunti, ma in realtà cambiano le tecniche di training, cambia la dimensione dei modelli, cambiano tante cose. E magari i concetti che pensiamo di dominare ora hanno un significato diverso, o magari non si sono mai compresi appieno. Anche perché vi ricordo che i large language model sono comunque, anche se si sono fatti dei passi, dei passettini nella loro interpretazione, rimangono degli oggetti opachi. E quindi a volte uno può pensare di comprendere molto bene un'idea, un concetto. E in realtà non è che davvero questo concetto lo domina. Comunque, una di queste idee che secondo me viene data per scontata, ma in realtà tanto scontata non è il sampling. Il sampling è la scelta tra tutti i token, diciamo, tra tutte le parole, per semplificare, che il Large Language Model ci propone come continuazione del testo che sta in quel momento producendo, noi ne dobbiamo scegliere una. In teoria dovremmo scegliere sempre quella su cui il Large Language Model punta di più, ovvero quella che ha lo score più grande. Questo modo di procedere si chiama greedy sampling, ovvero sampling a temperatura zero o generazione a temperatura zero. Ecco, partiamo da un assunto. Anche con i Large Language Model moderni, fare il sampling a temperatura zero, ovvero prendere sempre il prossimo token tra quelli che hanno il valore più grande, più forte nei logit di output, produce anche ad oggi sempre i risultati migliori nei benchmark. Quindi quando il Large Language Model ti dice che continuerebbe una frase, un pezzo di codice in un modo, te lo dice più fortemente di altri, non è perché tutti i top token più o meno si equivalgono, ma davvero il token che ha il valore più grande è effettivamente il token che poi produrrà la continuazione migliore quando poi noi andiamo a valutare l'output. Va notata una cosa che è banale, che però bisogna sempre tenere in mente. Quando noi facciamo il sampling, facciamo due cose. Tanto per iniziare, scegliamo come il Large Language Model continuerà la sua generazione, ma siccome i transformer sono autoregressivi, facciamo anche un'altra cosa, scegliamo qual è il nuovo input per il prossimo token, quindi cambiamo anche lo stato. Quindi è sempre importante capire che comunque il sampling non è semplicemente scelta stilistica, perché poi le cose comunque avanzeranno in un certo modo. Scegliere un token e un altro cambia lo stato del transformer, inoltre gli ultimi token hanno più forza di quelli precedenti, così come anche i primi token, e quindi diciamo varia, questo stato varia in maniera significativa. Anche se la context window è molto abbondante, si può dire che comunque gli ultimi n token generati hanno un forte appeal su quello che poi il transformer, il large language model, farà successivamente, in quello che sceglierà le direzioni che andrà ad esplorare. Tanto per iniziare, uno si potrebbe banalmente chiedere, ma banalmente, anzi, non è una domanda banale questa, è una domanda fondamentale. Ma se il transformer funziona meglio, se io prendo sempre il token di cui lui è più convinto, se il large language model produce risultati migliori, come mai io faccio sampling? Perché decido unilateralmente così? Se lui ha deciso di scrivere quel token, di sceglierne uno un po' più debole, uno ancora più debole. In alcuni casi, quando non si utilizzano tecniche di sampling abbastanza evolute, e si utilizzano anzi temperature abbastanza alte, a volte proprio si fa scegliere una continuazione che è debole, che è, non lo so, al numero 200 della classifica dei token per quel prossimo token. Uno si potrebbe chiedere quindi perché noi facciamo ciò. Ci sono sostanzialmente quattro motivi per farlo. Il primo motivo è che noi vogliamo una certa varietà di output a A parità di contesto, a parità di domanda, a parità di input, a parità di ciò che il transformer ha generato, vogliamo una certa variabilità proprio dal punto di vista del prodotto del chatbot o del prodotto del coding agent. Se facciamo sempre la stessa domanda, vogliamo vedere diverse implementazioni, per esempio, dello stesso concetto. Questo è utile per una quantità di motivi a volte anche non banali. Il motivo banale è perché quando chiedo com'è, perché il cielo è azzurro, vogliamo comunque ogni volta una diversa riformulazione, della stessa risposta, ma ci sono motivi assai meno banali che hanno a che fare col fatto che se io faccio tante implementazioni della stessa idea in un coding agent, perché ogni volta si prenderà una strada diversa, poi le posso valutare e posso per esempio scegliere la migliore. O vedere il Large Language Model quante implementazioni conosce della stessa idea, quante ne fa corrette, quante invece sono sbagliate, eccetera. Un altro motivo per il quale è interessante fare ciò è che a volte i Large Language Model, in particolare dopo il reinforcement learning, questo si è visto con il paper di DeepSeek R1 e poi si è visto anche in altri contesti. Comunque, in generale, i large language model hanno la tendenza di andare in loop. Siccome, tra l'altro, gli ultimi token prodotti sono, come dicevo, un'ancora molto forte a quelli che saranno prodotti, è molto difficile poi uscire da questi loop nei quali il large language model entra se noi prendiamo sempre la continuazione più robusta. Bisogna dire una cosa, il sampling cura in maniera superficiale il problema del looping. Il looping è fondamentalmente un problema di training. I modelli che hanno fatto poi un training più sofisticato di R1, questo problema del loop ce l'hanno quasi per niente. Vale la pena però di dire anche una cosa, che il looping è tanto più problematico quanto più il problema che noi chiediamo al Large Language Model di risolvere è difficile. Quindi l'LLM modella un grado di complessità del problema, sa che quello che sta per dire non è probabilmente esattamente corretto, è in dubbio, e più è in difficoltà e più va in loop, perché diciamo gli stati interni non modellano una direzione chiara sulla quale puntare, ecco, in qualche modo. Ma quando il training viene fatto in maniera più sofisticata, più corretta, questo problema si riduce. Tra l'altro, quando si fanno delle distillazioni di modelli più grandi, il modello studente di solito ha problemi di looping molto più gravi, per esempio, il che secondo me anche ciò mi pare abbastanza, diciamo, come dire, interessante, sintomatico del fatto che il looping è un problema di capacità del large language model. Scusate, devo parcheggiare, continuo dopo. Allora, dicevo, quindi il problema dei loop si intensifica con modelli che hanno fatto, che sono più piccoli, si intensifica con i modelli che hanno fatto training non abbastanza, diciamo, evoluti di reinforcement learning, e si intensifica con modelli poco potenti. Comunque, in generale, la temperatura di sampling fornisce, diciamo, una specie di irrobustimento dell'inferenza, perché una serie di distorsioni, che ripeto, è una pezza che si mette diciamo, che si usa una pezza migliore della penalità delle ripetizioni, quelle, infatti, per fortuna con i modelli ormai di quasi frontiera non si utilizzano più queste tecniche, sono tecniche da modelli piccoli. Quindi una pezza migliore di altre, però rimane comunque una pezza. Avere temperature, non il sampling in sé, perché ripeto, ci sono diverse ragioni per utilizzarlo, ma il sampling per evitare i loop. Da questo punto di vista, sì. Dà robustezza all'inferenza, ma sappiamo che questa robustezza la paghiamo. Tanto per iniziare, maggiore la temperatura, maggiore quando ci sono problemi difficili da risolvere, la chain of thoughts e in generale la lunghezza e l'output che il modello utilizzerà per rispondere allo stesso quesito. Quando il modello non va in loop, col greedy sampling farà prima, esplorerà meno idee e risponderà mediamente meglio. Questo però può sembrare andare in contraddizione con una delle cose che ora dirò, perché il terzo motivo per cui il sampling è utile è che si può utilizzare per esplorare più rappresentazioni interne del modello. Per esempio, c'è una tecnica che si chiama MOA, Mixture of Agents. Ma noi la potremmo chiamare, forzando, diciamo così, a nostro vantaggio l'acronimo, Mixture of Answers. Infatti, dovete sapere una cosa: quando voi chiedete al modello di generare diverse risposte alla stessa domanda, un po' come si fa durante il reinforcement learning, in cui poi si raggruppano in base alla qualità e si dà poi il segnale di rinforzo. Se poi voi chiedete al modello, ma qual è la migliore di queste risposte in domande che sono al limite della capacità del modello, il modello poi come classificatore non è tanto bravo a dire qual è la migliore. Ma se voi fate un'altra cosa, cioè gli fate produrre 10 risposte, poi gli dite, questa è la domanda, in virtù di queste 10 risposte di cui io non mi fido né mi fido né non mi fido, diciamo di cui non conosco la qualità, rispondi tu come risponderesti. A quel punto il modello risponde meglio. Questo è stato visto in diverse ricerche. Perché ha fatto sampling nelle rappresentazioni interne e dopo che ha tutti quei dati alla mano può rispondere meglio. Il reinforcement learning assieme alla chain of thoughts hanno modificato queste tre cose di cui noi abbiamo parlato finora. E prima di dirvi come le hanno modificate, come sono state modificate queste cose, vi dico anche che la quarta ragione per usare il sampling è durante il training, perché per il reinforcement learning ci serve una varietà di risposte proprio per condizionare il modello e farlo andare verso la migliore, in particolare durante il reinforcement learning with a verifiable reward. In generale, i modelli, se tu hai la possibilità di testare se una domanda è giusta o sbagliata, far generare più risposte con temperatura alta è una cosa utile, perché il modello riesce a beccarci più spesso rispetto a quello che farebbe one shot. Allora, in che modo il reinforcement learning ha modificato tutti questi aspetti? Tanto per iniziare, appiattisce la varietà della generazione, quindi ancora di più quando genera testo e quando genera qualcosa di creativo. Se non si aumenta la temperatura, il modello converge sempre sulle stesse linee, proprio perché il reinforcement learning, tra le altre cose, è un ottimizzatore del sampling di quello che il modello punta. Allo stesso modo, però, a temperature più alte il modello degrada di meno. Ora, il greedy sampling nei modelli di frontiera grandi che hanno fatto tanto reinforcement learning produce risultati molto simili al sampling con temperature più alte. Il modello, diciamo, sa dove deve andare a parare, a prescindere dai token che sceglie, sempre di più. Quindi questa è un'altra cosa che è cambiata ed è una cosa da tenere in mente, a mente. E per finire, i modelli che hanno fatto reinforcement learning per bene, in maniera estesa, con le tecniche moderne, non hanno problemi di looping. Quindi allo stesso tempo noi siamo in una situazione in cui il sampling è più utile che mai perché i modelli convergono sempre di più sulle stesse linee, e sono meno creativi di prima da certi punti di vista, o meglio, non so se è giusto chiamare creatività deviare, a volte fare scelte più varie, a volte quando insomma la cosa giusta da scrivere è una, boh, anche noi, quando gli esperti di certi campi, non è che se gli chiedi una cosa te la dicono sempre in termini diversi, per cui insomma, però. È una cosa da tenere a mente, i modelli hanno meno varietà di output oggi rispetto a ieri. Quindi da certi punti di vista è più desiderabile che mai, da altri punti di vista crea anche meno problemi perché il reinforcement learning moderno fa sì che anche quando si scelgono token diversi, questa varietà sarà sempre su linee che poi portano il risultato, ma anche nei modelli nuovi comunque si vede che il reinforcement learning, comunque anche nei modelli nuovi che hanno fatto tanto reinforcement learning sono enormi, il greedy sampling comunque un po' vince su altre tecniche di sampling, quindi scegliere sempre la continuazione più forte. Infine, invece riguardo al sampling come modo di esplorare gli stati interni del modello e quindi poi fare per esempio mixture of agents e cose del genere, bisogna dire una cosa, la chain of thoughts con il reinforcement learning ha imparato a fare questa cosa a prescindere. Cioè la chain of thoughts è proprio questa capacità del modello, specialmente con dei modelli reasoning, è proprio questa capacità esplorativa delle rappresentazioni interne, ma al contrario della mixture of agents o della mixture of answers, come l'abbiamo chiamata noi, quindi di dare tante risposte, durante il reinforcement learning questa esplorazione avviene in termini ragionati. Ah, ma io devo fare così, però questa no è una linea morta, allora dovrei pensare così, ma ora mi viene in mente che, e quindi tipo il modello converge verso il sampling dei suoi stati interni, delle sue rappresentazioni interne, che è il più utile possibile. Bene, ciao, alla prossima.